grazie, perché scienza e saggezza si sono messe insieme e qualche chiave inglese per smontare i problemi, io credo è stata quantomeno suggerita. Avidità è una parola che Obama cita nel discorso di insediamento. E c'è un'altra cosa, questo è un po' anche un sapore di polemica interna all'area politica cattolica, tra il cattolicesimo democratici e un'altra versione. Lo ricordate lo slogan fino a qualche anno fa? Più società, meno Stato. Ecco, se vogliamo uscire da questo, più società e più Stato, ecco, più istituzioni, che era poi la linea di Moro alla Costituente e anche dei professori. Ma mi fermo qui, perché poi Bazzoli è andato anche più avanti. L'equità è un problema all'interno dello stesso sistema produttivo. Apriamo le danze, prego. 1, 2, 3, per ora fermi così. Facciamo tripletti di domande. I primi tre sono già lì.
Al di là di un discorso di regolamentazioni, cose varie, le regolamentazioni riesce a farle quando è presente il problema, quindi puoi pilotare.
Scusi, se viene qui forse meglio, ecco che.
Ma tanto non è così, sentiamo tutto.
Giovanni, magari così.
Qui, guarda.
Sei un po' alto.
Stavo dicendo, al di là delle regolamentazioni che sono efficaci, ma quando le fai è perché hai già conosciuto il problema, quindi sai su che cosa muoverti, non è che forse il problema di fondo è che l'economia reale ormai non è intesa nel senso classico, quindi tutte le attività umane che si vanno a fare, qualsiasi lavoro vai a fare, per tutte anche delle cose che ha accennato lei, tipo il progresso tecnologico, i livelli di scala di produzione, eccetera, hanno tolto lo strumento che i governi, piuttosto che la società stessa, si era data per creare quella equa distribuzione che si parlava. Cioè, oggi prima servivano 100 panettieri per servire una città, adesso ne basta uno con la macchina giusta per lo stesso lavoro. Cioè, non è che non esiste più proprio l'economia reale e quindi bisogna trovare un altro sistema per redistribuire il reddito.
Vai, tu.
Io devo dire che nel fare i complimenti per la sua relazione, che per me è molto consolante nel senso che mi ricorda i dibattiti della Bocconi fine anni 70, inizio anni 80, in cui dominavano appunto termini come esternalizzazioni, asimmetrie informative, costi di transazione, tutti come dire argomenti che hanno una efficacia in termini di medio-lungo periodo e che, come lei mi sembra in maniera molto efficace ha detto, sono stati un po' sacrificati a favore di quel pensiero economico basato su modelli matematici, diciamo funzionali ai tempi che lei ha appunto esposto dei mercati finanziari. Mi domando, da questo tipo di pensiero economico nascono dei modelli organizzativi, nascono, come lei ha spiegato bene, i super manager che appunto ragionano in termini di breve periodo e come dire, io mi occupo di costi del personale, nascono delle politiche retributive che come dire enfatizzano questi risultati di breve periodo. Ecco, volevo porle questa questione doppia. Se da un lato non ritiene che appunto uno dei nodi fondamentali sia quello di rivedere le politiche retributive dei grandi manager del privato, legandoli di più ai risultati di medio lungo periodo, questo però mi sembra implicito nella sua relazione, però le chiedo una conferma. Le pongo anche un'altra questione. Nella pubblica amministrazione, che la cui riforma per questo paese credo rivesta un'importanza cruciale, si sta verificando, a mio parere, in maniera più subdola, ma non meno pericolosa, lo stesso meccanismo, nel senso che con le riforme, dalle riforme Bassanini in poi, sono nati anche qui delle figure manageriali che vengono valutate spesso enfatizzando l'apporto individuale e trascurando quella che io definirei la gestione ordinaria strategica. Per cui appunto anche nella pubblica amministrazione io noto una tendenza a enfatizzare i risultati di breve periodo, a volte precludendo, come dire, quella che è magari obiettivi strategici temporanei che hanno più visibilità, che danno più risalto, e invece compromettendo quella che è la fondamentale gestione ordinaria, che nel pubblico è ancora più importante che nel privato. Grazie.
Andrea.
Sì, con riferimento alla necessità di introdurre dosi massicce di democrazia all'interno dei fenomeni globalizzativi, appunto, che hanno carattere mondiale, proprio perché il capitalismo è ormai di carattere mondiale. Ecco, questo fatto, già lo si sottolineava stamattina, presupporrebbe una indipendenza e terzietà, diciamo, tra i poteri corporati, tra le lobby, tra le corporation e il potere politico. Ora, data invece l'interdipendenza che c'è tra questi due grandi mondi, cioè il mondo della politica e il mondo dell'economia, dovuta anche al fatto dei costi della politica, che come sappiamo sono esorbitanti, tranne a volte qualche caso italiano in cui i rimborsi elettorali non vengono neanche spesi, questa è una semplice battuta, diciamo. Ecco, lei ritiene possibile che, essendoci questa commistione tra economia e politica, possano questi due mondi essere indipendenti e possa essere uno l'arbitro dell'altro? Prendiamo il caso americano, il Santa Santorum, diciamo, del capitalismo e anche l'origine della crisi mondiale del 2008. Una delle difficoltà, a mio giudizio, dell'amministrazione Obama attuale è stata quella che, dopo, diciamo, le promesse fatte in campagna elettorale, l'amministrazione appunto si è scontrata con questi dinamismi interni, tant'è che la riforma della sanità americana alla fin fine si è risolta in ben poco, diciamo, questo intervento, per dire così, keynesiano, così come tante altre cose che erano state promesse in campagna elettorale, sono un po' sfuggite all'elettorato americano. Io le chiedo appunto se lei vede una separazione tra questi poteri e una possibilità appunto che uno sia l'arbitro dell'altro. Con il riferimento invece al fatto anche dell'eticità individuale degli attori del mercato, e quindi sia da un lato, diciamo, del capitale, dal lato del capitale, quindi anche dal lato del lavoro, dobbiamo dire che le forze in campo sono estremamente diverse. Un conto sono appunto quelli che definisco i poteri corporati, che possono andare a fare shopping in giro per il mondo, shopping, diciamo, giuridico, per cui delocalizzare dove minori sono i diritti del lavoro, dove è maggiore la possibilità per un'azienda di conseguire i profitti, è un conto invece il lavoratore che ha solo appunto il suo lavoro e la sua tassazione viene di norma fatta nella relazione in cui lui, il lavoratore, offre appunto la sua forza lavoro. I poteri in campo mi sembrano estremamente diversi, quindi la capacità di interagire all'interno di questi meccanismi, pur avendo anche un'eticità individuale, è quella che io definisco pari al consumatore nei confronti del prodotto. Cioè, i consumatori probabilmente possono in linea teorica boicottare qualche prodotto se non lo ritengono eticamente conveniente, ma nella pratica questi fenomeni avvengono ben di rado. Ecco, per concludere, con riferimento invece al caso italiano, io credo che si possa sostenere l'attuale governo, però si possono anche, credo, mettere in luce alcuni elementi di criticità o di discutibilità. Allora, in relazione alle correzioni, all'elenco, diciamo così, che ci faceva nell'ultima parte del suo intervento, ci stiamo muovendo nella direzione giusta? Con riferimento appunto all'attuale governo. La mia sensazione è che alcuni indicatori in questa direzione siano quantomeno ambivalenti. Trattare i giovani, cioè i portatori di conoscenze e anche i portatori, diciamo, di innovazione all'interno appunto di queste dinamiche così complesse, come dei bamboccioni di antica memoria, che oggi invece si chiamano sfigati se non si laureano entro una certa data, oppure dei mammoni perché non sanno appunto percepire questi meccanismi globalizzativi per cui vogliono il lavoro, diciamo, attaccato a casa di mamma. Beh, a me sembra un po' una banalizzazione del tema, così come l'aver molto enfatizzato i controlli fiscali che ci sono stati in alcune località di villeggiatura mi sembra che sia un po' diverso dal fatto invece di introdurre una patrimoniale che avrebbe avuto le ricadute che lei in qualche modo ci tratteggiava prima. E un pugno, e veramente concludo, un pugno in più di notai e un pugno in più di farmacisti va nella direzione di una correzione di quelle disuguaglianze del mercato che il mercato stesso ha generato. Grazie.
Fine della tripletta, possiamo rispondere a queste domande.